Il tema di cui parliamo adesso è particolarmente interessante e sensibile perché ruota attorno a una parolina magica. La parolina magica è Bitcoin, di cui in questi giorni soprattutto stiamo sentendo dire di tutto: la moneta, la criptovaluta, la nuova, diciamo, frontiera della speculazione selvaggia. Abbiamo qua una persona che ci può dare un po' di punti fermi su questo tema dei Bitcoin ed è Francesco Piras, Associazione Bitcoin Sardegna. Benvenuto a Radio X, Francesco.
Grazie per l'invito.
Allora, intanto, che cosa sono questi benedetti Bitcoin? Esistono? Si compra da qualche parte? Cosa sono esattamente?
Allora, intanto Bitcoin è una moneta digitale, quindi diciamo che non ha una tangibilità, è qualcosa di digitale che esiste in un mondo che conosciamo già, che è fatto di informazioni di digitale. Quindi ha però una sua consistenza, nel senso che è qualcosa di reale, non è qualcosa di immaginario a volte parliamo una moneta virtuale come se fosse qualcosa di inesistente.
Non sono i soldi del Monopoli, sono soldi che si possono spendere davvero per comprare cose.
Assolutamente. Tra l'altro si tratta in realtà di una tecnologia estremamente seria che ha creato per la prima volta una moneta che non è falsificabile, che è decentralizzata, che quindi non ha intermediari che la gestiscono e che è scambiabile direttamente fra le parti che la ritengono utile.
Ecco, ma per comprare dei Bitcoin, cioè per cambiare dei soldi, io voglio cambiare 1000 euro in Bitcoin per iniziare da domani a usare questa criptomoneta, come faccio? Dove vado? Vado online? Come funziona?
Ci sono ovviamente online degli agenti di cambio che si chiamano exchange, che non sono altro che delle sorte di banche digitali di Bitcoin che vendono i loro Bitcoin in cambio di euro. Quindi io posso banalmente, con un bonifico, con una carta di credito, acquistare un certo quantitativo.
E carico un conto online dal quale poi posso spendere attraverso vari strumenti, immagino attraverso applicazioni, attraverso carte o altri supporti.
Sì.
Raccontami un po' la storia, come nasce il Bitcoin, in che anni si sviluppa, dove ha preso piede?
Allora, il Bitcoin non nasce da zero. Diciamo che l'idea di una moneta digitale parte in realtà dagli anni 80. Poi nel 2008 Satoshi Nakamoto, che è sicuramente uno pseudonimo di una persona o di un gruppo di persone, pubblica un paper molto importante dove spiega per la prima volta come sia possibile realizzare una moneta digitale che non può essere contraffatta, che non può essere, diciamo, spesa due volte, che era un grosso problema della moneta digitale, e da quel momento avvia questo software che crea una rete a livello mondiale via via crescente, dove tutte le persone che condividono il Bitcoin si scambiano questi Bitcoin attraverso delle transazioni che avvengono peer to peer da nodo a nodo della rete. Quindi la cosa interessante è che non c'è una parte che garantisce, come può essere una banca o un altro intermediario finanziario. Noi ci possiamo scambiare denaro così come adesso ci scambiamo le informazioni con internet. Quindi il parallelo più utile per capirla è pensare a internet. Se internet è la rete delle informazioni, Bitcoin è la rete del valore, del denaro.
Ecco, voi come vi siete avvicinati a questa realtà e come avete pensato di dar vita a un'associazione Bitcoin Sardegna?
Allora, io personalmente 4 anni fa cercavo una tecnologia nuova e interessante che avesse delle prospettive e delle potenzialità.
Tu fai questo di mestiere, ti occupi di tecnologia?
Sì, io mi occupo di tecnologia da 20 anni, lavoro nel settore del software. E 4 anni fa volevo cercare qualcosa che fosse interessante, qualcosa di nuovo, e mi sono imbattuto in un articolo scritto dall'inventore di Netscape, che probabilmente conoscete, vi ricordate Netscape, uno dei primi browser, e lui aveva scritto questo articolo molto importante dove diceva: Bitcoin è innovativo perché per la prima volta abbiamo una di quelle tecnologie che escono una volta ogni decade. E da lì ho iniziato a incuriosirmi, ho iniziato a studiare, mi sono appassionato e ho incontrato altre persone appassionate come me, con le quali a un certo punto abbiamo costituito un'associazione che sta crescendo ultimamente molto, perché l'interesse aumenta, le persone vengono a sapere di Bitcoin. Certo, c'è sempre il fattore del prezzo, ma vi assicuro che il prezzo è una conseguenza del valore che c'è dietro la tecnologia.
Tu hai fatto il paragone, Bitcoin è come internet, lo condivido. In effetti a me è capitato di vivere l'inizio di internet, quando internet era un fatto di carboneria tra iniziati informatici, gente che lavorava nel mondo della ricerca, dell'università. Poi improvvisamente è diventato una cosa di tutti. anche il Bitcoin, io ne sentivo parlare tra amici appunto del mondo informatico che si riunivano ogni tanto da qualche parte per parlare di criptomoneta, ma e sembrava veramente una cosa, un esercizio intellettuale, diciamo. Poi improvvisamente, siamo ai giorni nostri, è esploso il mito del Bitcoin, se ne parla ovunque, c'è stata la quotazione in borsa, insomma, cosa è successo? Perché questa cosa, da piccola cosa di un circolo di ristretto di iniziati, diventasse un fenomeno di massa?
Come tu sai, ci sono degli effetti di rete, network effect, che accade quando, diciamo, un contenuto, una tecnologia arriva alla massa, e a quel punto la crescita diventa esponenziale. Quest'anno ci sono stati una serie di eventi, sia tecnici sia, diciamo, legati al mercato, che hanno sbloccato gli ultimi argini e hanno portato il Bitcoin, diciamo, a una fase adesso di crescita di massa. Per esempio, c'è stata la questione, diciamo, delle istituzioni che hanno iniziato a riconoscerlo, e poi ci sono state alcune difficoltà tecniche che sono state superate. Quindi la crescita adesso è esponenziale.
E poi c'è l'effetto lotteria. Quando si sente parlare di una cosa che prende valore giorno dopo giorno, tutti si incuriosiscono, alzano le antenne, dicono: ma sta a vedere che può essere un'opportunità. E quindi siamo ai giorni di oggi, in cui possono essere anche, diciamo, in corso magari dei processi speculativi. Di questo parliamo nella seconda parte dell'intervista con Francesco. Adesso mandiamo un pezzo che ha un titolo che è tutto un programma, si intitola Money. Parliamo del miracolo Bitcoin, almeno quello che sembra essere un miracolo, sicuramente una realtà con la quale dobbiamo tutti fare i conti, perché sta diventando una realtà importante. E l'amico Jacopo Deida Gagliardo mi ha fatto vedere un grafico dell'andamento del Bitcoin, della quotazione del Bitcoin nell'ultimo anno, che è passato da $700 a 14.000,
17.000
in questi giorni, con un balzo pazzesco negli ultimi 4 mesi, da settembre a oggi.
Sì.
Era quello che ti chiedevo: che cosa è successo 4 mesi fa per fare questa, per impennare la curva di crescita del Bitcoin?
C'è stata una successione di eventi favorevoli, sicuramente, per cui dal punto di vista di alcune istituzioni anche nazionali che hanno iniziato a riconoscere e dare credibilità al Bitcoin. Questo è un processo che è avvenuto gradualmente. Poi adesso noi vediamo gli esiti più, diciamo, più grandi, perché questi effetti network poi creano una crescita molto rapida, per cui in realtà la crescita maggiore, la crescita più importante è venuta quando il Bitcoin è passato da zero a valere un dollaro e poi da lì è arrivato a 100 dollari. Paradossalmente era stato più difficile quel passaggio lì, perché qualcosa che non valeva niente ha iniziato a un certo punto ad avere un valore. Oggi noi vediamo le conseguenze di questa crescita.
Ecco, nel momento poi in cui viene in qualche modo accreditato da grandi istituzioni finanziarie, si crea l'accelerazione, l'effetto a catena, e si mettono in moto anche i meccanismi speculativi. Come si fa a essere sicuri che questa criptomoneta non diventi poi uno strumento di gigantesca speculazione finanziaria?
Allora, la speculazione è un aspetto che viene posto in tante attività umane, non solo nel Bitcoin. Diciamo che il Bitcoin adesso riceve un interesse speculativo perché le persone si stanno avvicinando, stanno investendo i propri capitali in moneta euro, dollari, quindi chiaramente la speculazione vive su questi momenti di passaggio che sono particolarmente favorevoli. Però quando il mercato sarà più grande, ci sarà più liquidità, anche la speculazione si ridurrà.
Dico una cosa banale, noi tutti ci possiamo comprare uno o due bitcoin a seconda della disponibilità che abbiamo, però quando entrano in ballo i grandi compratori, cioè entrano in ballo le banche, le grandi banche, ne comprano milioni, a quel punto sì che possono condizionare l'andamento di queste e speculare su questo fenomeno. Questo diciamo boom del Bitcoin smette di essere una cosa democratica, ispirata ai criteri appunto di cui abbiamo parlato fino adesso, e può diventare una cosa diversa.
Allora, questo ragionamento, se ci pensi, si può applicare a qualsiasi tipo di ricchezza: l'oro, i diamanti, qualsiasi tipo di ricchezza può essere, diciamo, acquisita da chi aveva già una ricchezza precedente. Questo può essere vero, ma è anche vero che comunque la comunità che ha sostenuto Bitcoin inizialmente non si è, diciamo, fatta da parte, quindi è fatta anche di persone che non erano banche, non erano grossi investitori e che hanno già acquisito molti bitcoin, che poi distribuiscono quando fanno poi un'attività, diciamo, di diffusione di questa moneta. Quindi allo stato attuale è difficile dire se ci possa essere un controllo economico sul
Bitcoin. Ma nella costruzione della piattaforma Bitcoin, fammi dire, è stato pensato di mettere in qualche modo un limite o di strutturare la distribuzione, la vendita di questi bitcoin in modo che non possano essere oggetto di speculazione forte?
Ma questo non è possibile, perché non...
Limitarne l'acquisto, per esempio.
Limitarne l'acquisto vuol dire comunque mettere un vincolo, diciamo, personalizzato, nel senso che tu dovresti decidere a chi è limitato, in base a quali criteri. Invece la cosa interessante è che il Bitcoin è una tecnologia che dietro non ha dei centri di controllo, è sostanzialmente un software che ha delle regole al suo interno, per cui le regole valgono per tutti. Se si avvicina a un grosso compratore, avrà la libertà di comprare così come il piccolo compratore. Nel momento in cui noi introduciamo un fattore di controllo, di discrezionalità, per cui anche con le migliori intenzioni, però io decido chi può comprare di più o di meno, stiamo andando contro la filosofia di base del Bitcoin, che è, diciamo, un sistema disintermediato e decentralizzato.
Ecco, non entro nel merito del fatto, perché si è detto anche vengono utilizzati anche per comprare armi o per comprare cose, ma questo è, per me la moneta di per sé è un fatto neutro, uno la può utilizzare per qualunque cosa e non entro nel merito di quello
ma
che una persona compra
una
col denaro.
Posso dirti una cosa su questo? Se tu vai a vedere le statistiche, gli acquisti, diciamo, di armi fatti in dollari, oppure, diciamo, gli atti terroristi o illeciti fatti in dollari sono ancora una percentuale straordinariamente maggiore.
E a nessuno salta in mente di criminalizzare il dollaro perché qualcuno lo spende per comprare armi, certo. Per cui questo è è sicuramente un argomento molto debole. Invece quello della speculazione mi fa sinceramente un po' più paura. Ma accantoniamo l'aspetto, diciamo, gli aspetti negativi, e concentriamoci invece sul valore di questa grande scoperta, di questa grande innovazione, che può rendere veramente accessibili a tutti delle forme di pagamento veloci, immediate. Ho già visto degli esempi in alcune città italiane di locali, di spazi, di negozi che utilizzano i bitcoin attraverso un'applicazione in maniera molto facile per piccole transazioni. Qua da noi come sta andando?
La Sardegna sicuramente ha avuto un ruolo interessante in Italia, perché ci sono fra i primi utilizzatori di bitcoin.
Ci sono negozi a Cagliari che utilizzano, che insomma,
ci sono
possibile pagare in bitcoin, o locali,
ci sono in Sardegna attività commerciali commerciali che riconoscono e accettano pagamenti in Bitcoin, fra cui anche a Cagliari ci sono ristoranti, ci sono attività diciamo ricettive, quindi comunque sta iniziando a diffondersi anche in Sardegna. I numeri ancora sono limitati perché è un fenomeno che è nato recentissimamente, però volevo dire sulle caratteristiche positive una che secondo me è molto importante: essendo una moneta di internet, quindi una moneta che non ha confini e che non ha problemi di conversione tra una valuta e l'altra, è adatta a tutte le attività commerciali che per esempio si sviluppano su internet, perché è immediata, perché attraverso internet io non devo passare attraverso un bonifico internazionale.
Ma per esempio i grandi venditori presenti oggi su internet, penso ad Amazon per esempio, accettano già i Bitcoin?
Ancora no, si dice che Amazon sia prossimo a poterlo accettare. C'è un equivalente americano che si chiama Overstock che accetta pagamenti in Bitcoin, tra l'altro il suo fondatore è uno dei primi a crederci.
E che risposta hanno avuto?
Hanno avuto una risposta grande, forte. Adesso puoi immaginarti che con la crescita di questi ultimi mesi la diffusione di vendite e di acquisti in Bitcoin è aumentata di conseguenza. Teniamo presente però che c'è anche un'altra proprietà importante: se il Bitcoin adesso è in una fase dove si tratta quasi di un oro digitale, per cui sta diventando in questo momento anche una riserva di valore, per cui se la valuta fiat ha un problema inflazionistico, quindi di perdita di potere d'acquisto, il Bitcoin, così come l'oro, si sta rivelando una riserva di valore molto valida, molto efficace, per cui io investo a volte in Bitcoin anche per avere poi diciamo una conservazione del mio valore e della mia ricchezza.
Ecco, facciamo un esempio pratico: un'attività commerciale che domani mattina vuole iniziare ad accettare i Bitcoin, cosa deve fare tecnicamente?
Tecnicamente deve installare un software nel proprio smartphone o nel proprio sito web. Nel proprio sito web può pubblicare semplicemente un indirizzo, che è l'indirizzo di pagamento dove riceverà i Bitcoin. Quindi è assolutamente semplice.
Arriva un cliente col conto in Bitcoin, come fa la transazione nel negozio?
Prende il suo smartphone, inquadra un QR code e paga in Bitcoin. 3 secondi e l'operazione è fatta.
Molto interessante, devo dire che è molto interessante. Sicuramente tra le persone che ci stanno ascoltando qualcuno ci starà anche facendo un pensierino. È un tema del quale continueremo a parlare, perché è un tema interessantissimo. Io ringrazio Francesco Piras per essere venuto a farci questa prima lezione, però chiederei all'associazione Bitcoin Sardegna di venire più spesso a raccontarci l'evoluzione di questo scenario, che mi sembra veramente molto 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 promettente.
Grazie, molto volentieri.
Ne andiamo avanti con il programma, ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta col prossimo nostro ospite.